per caso, perché vedo qualche sedia vuota, quindi... Allora, qualcuno mi chiedeva, scusate.
Pronto. Chi è?
Allora, vi prego, così qualcuno che per chi è arrivato un po' in ritardo per quanto riguarda il discorso dell'esame, allora lo facciamo per tutti scritto, e non più di due paginette, bene? Potete approfondire un punto, ad esempio, della De Verbum. Vi dicevo, la De Verbum, il documento del Vaticano II, si legge, insomma, non sono tantissimi punti. Potete approfondire un punto di quello, oppure, che ne so, un tema, che ne so, l'ispirazione, oppure il canone, quello che volete, insomma, che riguarda quello che abbiamo trattato. Non più di due paginette. Me lo potete inviare, anzi me lo inviate in PDF alla mia email. Comunque la volete segnare la mia email per chi non ce l'ha. Allora, Massimo Carlino, tutto attaccato, minuscolo, senza punto, in mezzo, insomma senza niente, @gmail.com. Qualcuno mi faceva la domanda quando inviarlo. Fatelo con calma, entro i 3 anni naturalmente dovete inviare. E con calma, non preoccupatevi, anche perché è meglio che non vorrei farvi sottrarre tempo alle prossime lezioni che ci saranno. Quindi fatelo come poi due paginette, non di più, formato A4, non A3, formato A4. Quindi non... Sì, mi dica. Non la sento. Massimo Carlino @gmail.com. Poi una carità. Questo ve lo chiedo perché noi dobbiamo crescere come comunità. Bene. Allora, qualche signora è venuta qui chiedendomi la dispensa. Io chiedo sempre a tutti quelli che me l'hanno chiesto. Io stamattina ho portato delle copie, un mio militare ne ha fatte altre e le ha portate pure stamattina, anzi ne approfitto per i militari presenti, che oggi è la nostra festa, la festa delle forze armate. Amate le forze armate, perché la sicurezza che noi abbiamo a Civitavecchia non è frutto della fantasia di qualcuno, ma è frutto del sacrificio che uomini e donne in divisa prestano per la nostra patria. Nessun militare vuole la guerra, tutti vogliono la pace. Anzi, la pace che noi abbiamo è perché ci sono le forze armate e le forze di polizia. No, questo è giusto per dirlo, insomma, perché si può fare, poi possiamo essere pacifisti e poi invece non comprendiamo che la pace che noi abbiamo, la sicurezza che noi abbiamo, ce l'abbiamo perché le forze armate ce l'assicurano. Che bello sventolare le bandiere e poi non si sa.
Non c'è nessuno.
dietro chi ci dà la pace, chi ci aiuta. Vabbè, io sono di parte, scusatemi perché ma sono anche orgoglioso di potervelo dire, anche se sono di parte, ma ve l'avrei detto anche se non fossi stato di parte. Va bene, quindi vi stavo chiedendo una carità, cioè io chiedo di quale parrocchia è, ve le dovete passare tra di voi come comunità parrocchiale, perché se io mando, perché ormai con tutte quelle mail che ho mandato io credo che ho coperto i vari gruppi che ci sono, insomma, quindi tra di voi passatele. Poi chi non fa parte di nessuna, diciamo, ma non penso, qualcuno, insomma, ognuno di voi una parrocchia ce l'avrà e quindi almeno vi fate voi portatori della dispensa per gli altri, va bene? Io ve la posso dare, per carità, se voi mi scrivete io vi rispondo, però voi capite che iscritti siete tantissimi, siete intorno a 290 e quindi significa che io devo rispondere a 290 mail. Piano piano ci riuscirò, vi farò anche gli auguri di Natale, però aiutatevi tra di loro, perché tra di voi è un'occasione questa di crescere come comunità, che se io mando l'email a uno di una parrocchia X e non è che si deve fare, deve dire tu ce l'hai o devi anticipare all'altro che c'è a fianco, non è l'altro che gli deve chiedere me la puoi dare, va bene, passate delle eccetera, utilizzate anche il, come si chiama, anche WhatsApp, come ha fatto ad esempio Mariella, che le ha passate su WhatsApp. Va bene, dobbiamo riprendere, vi prego, perché se no non...
Io non ho il fatto di mandare le mail per i due pagine, no? Per gli esami. Mandiamo.
Lo scritto che voi fate, mandatemelo per email.
Non abbiamo chiamati per
solo scritto. Voi me lo mandate, io lo correggo e comunico il voto a Don Giovanni. O anche a voi, lo posso comunicare, per carità. Comunque, state tranquilli, non c'è nessun bocciato, quindi questo già. Anzi, vi dico ancora di più. Voi fate lo scritto e mi fate una proposta di voto. Quindi, e sono convinto, aspettate, e sono convinto che sono più generoso io che voi. Quindi, va bene, tranquilli, dai, vi prego. Quindi, voi lo preparate, tanto lo dovete scrivere al computer per forza, giusto? Perché non è che me lo mandate scritto a mano, giusto? Questo vi prego, magari fatevelo scrivere da qualcuno, insomma, avete tutto il tempo di questo mondo.
Cioè... fare pure l'esame da qualcuno.
Come?
Qualcuno potrebbe anche farsi fare l'esame da
qualcuno. Va bene. Ok, andiamo. Scusate. Un po' di silenzio che riprendiamo, un po' di silenzio. Dai, perché il tempo veramente sta volando, eh? Mi dispiace per voi, perché non ve le voglio lasciare così in maniera asettica, senza avervi detto nulla. Allora, passiamo al canone delle scritture, pagina 13 della dispensa. Allora, che cosa vuol dire il termine canone? Non ci siete? Cosa vuol dire il termine canone? Deriva dal greco canon, che significa canna fusto, ossia lo strumento per misurare le lunghezze, per cui da qui misura, regola, norma. I libri biblici sono chiamati libri canonici perché fanno parte dell'elenco dei libri ispirati. Tutti i libri canonici sono ispirati. Bene? Tutti i libri canonici sono ispirati, perché se non fossero stati ispirati non sarebbero entrati nel canone. Canone consideratelo anche come elenco. In particolare, sia gli ebrei che i cristiani, tra i diversi scritti biblici conservati, hanno dovuto scegliere quelli dove potevano riconoscere l'origine della loro fede. Il canone è frutto di una scelta che prima hanno fatto i nostri fratelli ebrei e poi abbiamo fatto anche noi. Addirittura quando siamo nati noi cristiani abbiamo aiutato anche gli ebrei, perché loro hanno poi dovuto accelerare per il riconoscimento del loro canone, perché ci siamo aiutati a vicenda. E come, diciamo sottovoce, quello che è avvenuto nella Chiesa con la riforma di Lutero. Spero che voi siete andati a, specialmente con sia l'incontro che ha fatto il cardinale Koch e sia quello che ha fatto il professore Ricca, che è stato veramente molto bravo. Noi sacerdoti abbiamo avuto l'incontro la mattina di giovedì, mentre voi l'avete avuto la sera. La riforma di Lutero ha aiutato la Chiesa Cattolica a fare poi Trento. Bene, diciamo sottovoce, ma anche sopra la voce. Le comunità ebraiche e cristiane, dopo un lungo processo di maturazione di verifiche, non senza dubbi e incertezze, scelsero alcuni libri tra i tanti come testi sacri e ispirati, dando origine al canone della Bibbia, ovvero all'elenco ufficiale dei libri sacri. Ci siamo? Quindi c'è stato un processo, non è stato questi sono i libri sacri, non è stato così, questo è avvenuto dopo, ma prima la Chiesa ha dovuto scegliere. E quali sono stati questi criteri? Piano piano li vedremo. La comunità cristiana, quindi noi anzitutto dobbiamo considerare che c'è un canone ebraico, un canone cristiano-cattolico, perché anche poi c'è il canone dei protestanti. Diciamo qui, quando parliamo di comunità cristiana, qui ancora mi riferisco alla comunità cattolica, insomma, perché la prima chiesa, insomma, ancora i luterani non erano venuti fuori, i protestanti, distingue tra gli scritti biblici ispirati, quindi quando noi prendiamo la Bibbia, tra tutti questi libri che abbiamo noi ispirati, quanti sono i libri della Bibbia?
73.
Benissimo. Tra tutti questi libri, noi cristiani facciamo una distinzione tra libri, non significa che sono più ispirati e meno ispirati, attenzione, questo sarebbe un errore gravissimo. Sto dicendo che tra tutti e 73 libri ispirati facciamo una distinzione, ma non vuol dire che questa distinzione ci fa dire che questi sono più ispirati e quelli sono meno ispirati. Attenzione, li distinguiamo tra proto-canonici e tra dai deuterocanonici. I protocanonici sono quei libri della Bibbia che sono stati ritenuti canonici dalla Chiesa da sempre, proto. Poi ci abbiamo dei libri dove la discussione per poterli scegliere è stata molto più viva, più accesa e che ha preso più impegno da parte della Chiesa per poterli accettare nel canone, nell'elenco. E sono i deuterocanonici. Deutero vuol dire secondo, però i primi canonici, cioè quelli che sono sempre stati ritenuti canonici, Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca, Vangelo di Giovanni, stiamo lì a discutere. Libro della Genesi, che stiamo a discutere a fare. Spiego. Ci sono poi quelli che sono entrati dopo. Che sono? Quelli dell'Antico Testamento 7. Tobia, Giuditta, 1-2 Maccabei, Baruch, Siracide, Sapienza. E alcune parti di Ester e del libro di Daniele. Per il Nuovo Testamento sono 7. Anche qui. Ebrei, Giacomo, la seconda lettera di Pietro, la seconda e la terza lettera di Giovanni, quindi la prima significa che l'hanno sempre accettata, poi Giuda e poi Apocalisse. Va bene? Sono stato chiaro, eh? Quindi significa che tutti sono ispirati, ma alcuni sono stati riconosciuti da sempre quelli. Altri c'è stato un lavoro per poterli accettare. La formazione dei singoli libri biblici è passata attraverso diversi stadi. Ne individuiamo 4. Vedete anche quelle piccole parentesi che ho fatto prima, ora ci servono. Formazione di piccole unità autonome, orali o scritte. Cioè, come si è arrivati ad avere questi libri, insomma. Poi ci sono state le prime collezioni. Le prime raccolte, raccolte dei detti, come vi dicevo, per il Nuovo Testamento di Gesù. Qui ancora stiamo parlando in generale. Formazioni di raccolte più grandi. Infine, la redazione finale. Non è da escludere che la trasmissione orale e quella scritta per un tempo più o meno lungo siano coesistite, influenzandosi a vicenda. Non è, dico, fammi il tema sulle forze armate oggi 4 novembre. Fatto, perfetto, me lo dai, lo mettiamo lì. No, non funziona così. Gli scritti circolavano perché c'erano gli scritti, dovete considerare la Chiesa nascente come, vedete come la Bibbia abbraccia tante materie. Abbraccia la storia, il padre della Chiesa, eccetera. Vedete, per questo diventa, insomma, diventa un punto un po', insomma, ci vuole un impegno. Le chiese che cosa facevano? C'era la chiesa, ad esempio, di Alessandria, d'Egitto, che aveva i suoi scritti. La chiesa di Gerusalemme aveva i suoi scritti. La chiesa di Antiochia aveva i suoi scritti. Perché i cristiani che cosa hanno fatto? Hanno cominciato oralmente, si sono trasmessi, parlo dei cristiani, ma la stessa cosa è avvenuta con diciamo gli ebrei, però un'area più ristretta, va bene? Dovete considerare geograficamente un'area più ristretta, poi c'è stato un allargamento con la diaspora, vedremo che cosa vuol dire, eccetera. Però dobbiamo considerare che sono nati prima delle piccole raccolte, prendevano gli appunti, come state facendo voi, e poi andavano a predicare, dicevano, se lo ricordavano altre cose, man mano lo Spirito glieli suggeriva perché le ricordavano, ce lo dice lo stesso Risorto, ce l'avete presente lì, capitolo 24 di Luca, in cui il Risorto dice, ecco che lo Spirito vi farà ricordare tutte le cose. Ecco, pian piano. E poi l'ho messo insieme. Passetti in avanti. Canone ebraico. Vediamo qual è il canone ebraico. Pagina 14. La Bibbia ebraica, in ebraico si dice Tanakh, è formata da 24 libri. Il numero sale a 39, contando separatamente 12 profeti minori, 2 libri di Samuele, 2 libri dei re, Esdra, Nemie, 2 libri delle cronache. Vabbè, troverete questa informazione nelle note. È suddivisa in tre parti. Anche la nostra Bibbia è divisa, A parte l'Antico Testamento, noi lo mutuamo dagli ebrei e poi aggiungiamo qualcos'altro in più. Tramite la 70, che è la traduzione greca fatta dagli ebrei ad Alessandria d'Egitto, lo vedremo. Abbiamo 3 parti: la legge, i primi 5 libri della della Bibbia, chiamati anche Torah in ebraico o Pentateuco. Vedete, io vi ho messo anche come scritto in ebraico, anche se poi c'è la traslitterazione. Vedete, guardate, come guardate l'inglese, il francese, il tedesco, che è più difficile questo, no? E cambia un po'. Che poi lo vedremo, farò un accenno sulle lingue bibliche. Vi dico solo, almeno l'avete visto, insomma, almeno una volta, come è fatto. E si legge da destra verso sinistra, va bene? Non da sinistra verso destra, come facciamo noi. Poi abbiamo i profeti, che si dividono in profeti anteriori e profeti posteriori, e i 12 profeti minori. Vedete che c'è scritto 8 libri per quel motivo sotto, sono di più, è un modo diverso di contare i libri. Ricordatevi le parti, va bene? Quindi la legge, i profeti e gli scritti. Negli scritti abbiamo i salmi, abbiamo i proverbi, Cantico dei Cantici, Daniele, Esdra, Cronache, eccetera, Nemia, eccetera, eccetera. Va bene? Qui troverete l'elenco di tutto. La formazione del canone ebraico è avvenuta nel corso della storia, un processo, quello che vi dicevo prima, tappa dopo tappa, e queste tappe possono essere così schematizzate, messa per iscritto. Vedete che ci sto tornando un sacco di volte su questo concetto, eh? È la stessa cosa e ve la sto vendendo in maniera diversa, una volta ve la vendo con la promozione, una volta invece facendolo pagare a prezzo pieno, ma è sempre lo stesso concetto. Però batte oggi, batte domani, qualcosa entrerà. Messa per iscritto di tradizioni orali, di parole profetiche, di connessioni normative. 2. Composizione di raccolta, quindi circolavano queste tradizioni, poi le mettono insieme, quindi avvengono le prime tradizioni scritte, che gradualmente acquistano autorità e sono riconosciute come espressione di una rivelazione divina. Così avviene ad esempio per la Torah. Per gli ebrei, i primi 5 libri hanno una valenza molto forte, addirittura vengono tradotti dall'ebraico appunto come legge, e questi libri vengono composti anche con una certa, insomma, attenzione, che hanno come autore chi? Mosè, ve lo dico, vi anticipo qualcosa che vedremo dopo. Poi avvengono delle diciamo così, degli interventi redazionali. In Sacra Scrittura si dice proprio così, redazionali. Ciò non ci deve far pensare redazionali come se hanno stravolto il messaggio. Redazionale nel senso che hanno preso tutto, li hanno messi insieme, hanno armonizzato alcune parti, li hanno legate, perché dovete sempre considerare che la scelta di avere il libro della Genesi per primo e poi tutto il resto ha un senso. È la Chiesa che ha maturato e ha detto: qui ci va questo prima, poi ci va questo. Ci avete mai fatto caso come sono sistemate le lettere di San Paolo? Anche in base alla lunghezza, un criterio è stato anche questo. O qualcuno potrebbe dire anche in base ai destinatari, lettere romani, Roma, l'impero, e poi scendere, scendere, scendere. Va bene? Quindi tutto non è stato messo a caso. Se io faccio una domanda, le prime parole di Genesi, lo sapete quali sono, giusto? Avete mai letto le prime parole? Perché sono quelle, le cose che si leggono prima, come quando leggiamo un libro. Le prime pagine le conosciamo a memoria, poi se ci stanchiamo lo mettiamo da parte. Però almeno le prime pagine del libro. Come inizia proprio la Bibbia? Questo è il canone, questo è il canone, quello che la Chiesa ci ha voluto insegnare. In principio Dio, quindi in principio, che i greci direbbero il famoso arché. In principio, Giovanni cosa farà, l'evangelista Giovanni? Riparlerà di questo principio. Un nuovo principio ci abbiamo ora, che è la parola di Dio che si fa carne. Qual è l'ultima parola della Bibbia?
Amen.
Brava. È l'amen dell'Apocalisse, è l'amen della Chiesa che crede e che spera. Dice: io credo in tutto quello che c'è qui. Non è messo a caso il libro dell'Apocalisse in questa posizione, cioè l'ultimo libro della Bibbia, e non è messo a caso quell'amen, va bene, che diventa un amen liturgico che vale per la Chiesa di tutti i tempi. Allora, facciamo un passettino più avanti. Il periodo della formazione dei libri biblici si estende per un arco temporale che va dagli inizi, dalla chiamata di Abramo, formazione intesa come parola che viene rivolta e che viene trasmessa oralmente. Anche da lì inizia la formazione dei libri biblici, non inizia da quando vengono messi per iscritto. E la storia biblica inizia con la storia di Abramo, che Dio rivolge a quell'uomo una parola, Genesi 12, e da lì inizia tutta la nostra storia, fino alla distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani nel 70 d.C. Questo periodo lo possiamo dividere in due momenti, volendo anche tre, forse se lo rivedo mettiamo tre. Abbiamo il periodo pre-esilico, il periodo esilico, il periodo post-esilico. Vediamo come si comporta il popolo di Israele in questi tre periodi. Andiamo al periodo pre-esilico. Cioè, ora che cosa stiamo facendo? Cosa stiamo vedendo? Vediamo la formazione, come si sono formati questi libri, va bene, dell'Antico Testamento. Questa è la domanda che sottende il nostro discorso. Cioè, quando si sono formati? Abbiamo visto un po' il come si sono formati, ora vediamo il quando. Sotto il regno di Salomone, siamo intorno al 970 circa prima di Gesù Cristo, si forma la prima delle quattro grandi tradizioni. Vedete ora come la parola tradizione non è solo nostra, che compongono il Pentateuco. Abbiamo la tradizione yavista, abbiamo la tradizione eloista, quella sacerdotale, quella deuteronomica. Però vediamo, queste sono tutte e quattro, vediamo quando si sono formate queste tradizioni che stanno alla base dei vari scritti. Abbiamo la tradizione yavista, nel IX secolo cominciano a circolare i racconti su Elia ed Eliseo, dando origine poi anche questi, un pochino dopo, facendo un passo avanti, alla tradizione eloista. Poi sotto Geroboamo II abbiamo specialmente i profeti Amos e Osea, e poi abbiamo la tradizione deuteronomica. Qui vedremo questo prima periodo pre-esilico. Ora vi sintetizzo, poi le altre cose ve le leggete voi. Abbiamo un momento molto importante nella storia di Israele, che è rappresentata nell'anno 622 con il re Geosia. Questo re Geosia, lui inizia a Gerusalemme una riforma religiosa importante. Questa riforma religiosa rappresenta, tra le altre cose, la prima raccolta scritta del materiale deuteronomistico. Noi sappiamo che abbiamo un libro che si chiama appunto Deuteronomio, redatto probabilmente qualche anno prima, insomma, in questo periodo. E questo è il periodo anche con il re Geosia, degli oracoli ad esempio di Geremia e di altri profeti. Vi faccio solo questi accenni e poi ve li vedete voi, insomma, queste cose. Dopo la prima conquista di Gerusalemme da parte dei babilonesi e la deportazione, la prima deportazione nel 597, si colloca in Mesopotamia la predicazione di Ezechiele, il profeta Ezechiele. Vedete, stiamo facendo proprio così. Poi dopo ve li leggete, insomma, lo approfondite. Allora lì, a Babilonia, comincia a formarsi la prima raccolta dei detti del profeta Ezechiele. Se questo ha parlato, qualcuno ha ascoltato e qualcuno ha cominciato a mettere per iscritto. Vedete che l'esilio è stato un momento di grazia per il popolo di Israele, perché nell'esilio il popolo ha scoperto la sua identità di popolo ancora di più, e si è stretta la comunità tanto da diventare una cosa, e in esilio cominciano ad aggrapparsi alla parola, perché non avevano il tempio, non avevano nulla, avevano solo la parola. È un po' quello che avviene oggi con i nostri fratelli ebrei se andiamo in Terra Santa. Gli ebrei non hanno più il tempio a Gerusalemme, e per loro è importante la sinagoga, dove, se avete avuto la possibilità di entrare nella sinagoga, al centro ci sta il tabernacolo, dove è custodita la Torah, il Pentateuco. La parola ha sostituito tutto, ha sostituito anche i sacrifici, che non possono fare perché non hanno più il tempio, perché Gesù ha rivoluzionato la religione ebraica. Non ci sono più sacerdoti, non c'è più il tempio, e quindi non ci sono più i sacrifici, perché lui è il sacrificio. O ci credono o non ci credono gli ebrei, accettando il Messia nella persona di Gesù, la loro religione si è stravolta. E queste cose Gesù le aveva profetizzate. Per la verità esistono i samaritani. Quando faremo il Nuovo Testamento ne parleremo, che sappiamo che i samaritani chi sono: coloro che sono degli ebrei, però che si sono uniti con i locali, diciamo così, i popoli che hanno trovato lì. Non sono un ramo puro, va bene? Dal punto di vista ebraico, non è dal punto di vista nostro, sono loro che li giudicano così. E i samaritani hanno conservato la classe sacerdotale, e per Pasqua celebrano la Pasqua con sacrifici. Io ho avuto la possibilità di partecipare alla Pasqua ebraica, che samaritana prevede due momenti: un primo momento con il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti, perché loro l'hanno conservato il sacerdozio, tutti gli ebrei no, questo gruppo sì, però non sono considerati dagli ebrei puri al 100%, va bene? Non so spiegare. Allora, e loro hanno una prima parte in cui fanno i sacrifici insieme, quello che noi leggiamo ad esempio anche nella Bibbia, come avviene la Pasqua ebraica, come... E poi, dopo questa prima parte in cui vengono sgozzati gli animali, macellati, insomma, dalla classe sacerdotale, cotti, ognuno prende la sua parte, si ritorna in famiglia, e c'è la seconda parte della Pasqua, in cui viene consumato il pasto insieme con tutta la modalità della Pasqua ebraica. Magari quando l'anno prossimo faremo il Nuovo Testamento, avremo la possibilità di vedere qualche brano di esegesi, vedremo la Pasqua ebraica come avveniva, perché Gesù l'ultima cena e tutto ciò che è connesso all'ultima cena, va bene? Quindi abbiamo visto allora come piano piano si stavano formando. Allora l'esilio dà la possibilità a questi di organizzarsi e di mettere per iscritto, cominciare a mettere per iscritto le tradizioni. Alla fine dell'esilio va annoverata l'opera di un profeta anonimo che gli studiosi moderni chiamano il Deutero Isaia, il secondo Isaia, perché a lui è attribuita la seconda parte del libro Isaia. Ma le leggerete queste cose. Andiamo direttamente al periodo post-esilico. Che cosa succede dopo l'esilio? Io mi riferisco soprattutto a un anno particolare, che è stato il 538 d.C., con l'imperatore dei Medi e dei Persiani, che è stato il grande Ciro, che viene considerato dagli ebrei un grande imperatore. Che cosa fa nel 538 Ciro? Ciro fa un editto, un decreto, e gli dice che il popolo ebraico, come gli altri popoli che si trovano in esilio, possono ritornare nella loro patria. Va bene, il periodo post-esilico va quindi dal 538 d.C. Avanti Cristo, sì, scusate, dovete mettere, correggetelo, così poi lo correggo anch'io. Vabbè, però se era implicito. Al 70 d.C. segnalatemi gli errori che ci possono essere, così io la vado a sistemare. Sì, sì, no, però lo aggiustiamo. Al 70 d.C., anno della distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani. Sotto la dominazione persiana inizia la formazione di un canone tripartito, quello che abbiamo visto, legge, profeti e scritti. I reduci di Babilonia che cosa fanno? Avevano i reduci, quindi quelli che tornano dall'esilio, la necessità di riscoprire la loro identità di popolo dell'alleanza. Pertanto era necessario codificare delle leggi, così come richiesto dai dominatori. La raccolta dei ricordi storici legava i reduci alla Giudea pre-esilica. I libri profetici servivano per spiegare le cause delle deportazioni. I salmi erano utili per il culto nel tempio riedificato. Cosa avviene allora? Questi, con il decreto di Ciro, andiamo alla pagina 17, così con questo schema lo capiamo meglio. Nel 538 c'è il decreto. E cosa dice questo decreto? Che lo porta Esdra, da qui anche il nome di questo libro che c'è nella Bibbia. Leggiamolo. Lo trovate qui, leggiamo Esdra, capitolo 7. Trovate qui la pagina 17. Che cosa avviene con questo decreto? Questa è la copia del documento che il re Artaserse consegnò a Esdra, sacerdote, scriba ed esperto nei comandamenti del Signore, nelle leggi date a Israele. Nel frattempo si era succeduto a Ciro Artaserse. Allora, Artaserse, re dei re, al sacerdote Esdra, scriba della legge di Dio, del Dio del cielo, salute perfetta. Ora io ordino che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti vuole venire a Gerusalemme, venga pure con te. Infatti, da parte del re e dei suoi sette consiglieri, tu sei inviato a fare inchieste in Giuda e in Gerusalemme riguardo alla legge del tuo Dio, a portare l'argento, l'oro che il re e i suoi consiglieri inviano come offerta spontanea al Dio di Israele che abita a Gerusalemme, eccetera eccetera. Addirittura qui si fa un riferimento all'argento, all'oro, a tutto ciò che era stato anche preso dal Tempio di Gerusalemme. Che cosa avvenne quindi? Avvenne che con l'editto di Ciro fu detto al popolo che si trovava lì in esilio: potete tornare. Tornando a Gerusalemme, che cosa però trovano? Non tutti tornarono, attenzione, non è che dobbiamo considerare che tutti tornarono, perché diversi ebrei, ieri come oggi, la storia si ripete, avevano dei posti di responsabilità anche nella finanza, non è che poi sono stati in esilio e sono stati i migliori, sono stati deportati, i migliori, e quindi era gente che aveva ottenuto anche una certa posizione nella società, quindi non tutti tornarono. Quelle che tornarono si dovevano riorganizzare, dovevano ricostruire Gerusalemme. e significava ricostruire la città, la riedificazione delle mura, la riedificazione del Tempio, il Tempio che poi, il secondo Tempio, quello che vedrà poi Gesù. Dovevano ricostruire tutto ed era importante trovare l'unità. Erano furbi, anche oggi i nostri governanti non sottovalutano il ruolo della religione, che crea identità di un popolo. Noi siamo cristiani come identità di popolo. Ciò perdere religione di Stato, non di Stato, tutte queste cose. La nostra identità, la nostra anche radice, non solo italiana, ma anche europea. La stessa cosa avvenne per loro. Si dovevano organizzare, dovevano ricostruire questo tempio. Allora, 538 decreto, 538-520, ci sono il ritorno di alcune carovane. Dal 520 al 515 avanti Cristo, sempre avviene l'opera di ricostruzione del Tempio. E la prima cosa che fanno? Gli ebrei avevano chiaro che bisognava prima ricostruire il Tempio e poi tutto il resto. Se noi non ricostruiamo il Tempio, non rimettiamo Dio al primo posto, non ci saranno neanche nei nostri rapporti le giuste distanze o le giuste vicinanze. Ce l'avevano chiaro, eh? Non riedificano prima le mura, ma riedificano prima il Tempio, perché riedificando il Tempio noi possiamo dal Tempio fare tutto il resto. Il Tempio di Gerusalemme non lo dovete considerare come soltanto l'aula liturgica, aveva una funzione sociale, come anche la sinagoga che nasceva nella periferia. Noi con le nostre parrocchie non ci siamo inventati niente. La sinagoga, ad esempio, a Cafarnao, che divenne il quartier generale dove Gesù da lì si spostava per andare di qua di là a predicare, che sapete che a Cafarnao ci stava la casa di Pietro, e Pietro, avendo la suocera che cucinava bene, allora Gesù chiede ospitalità lì. Cafarno, ad esempio, la sinagoga di Cafarno, dico quello giusto per fare un esempio, ma la funzione della sinagoga era questa, non aveva soltanto una funzione religiosa, ma addirittura la sinagoga teneva anche soldi, faceva un po' da banca per la comunità, perché sapevano che almeno lì in sinagoga potevano essere conservati. Non solo, aveva una funzione di caritas che abbiamo noi oggi. Io andavo alla sinagoga per essere aiutato. Non solo, aveva la funzione di ospitalità per coloro che si trovavano di passaggio, perché lì c'è una via romana che passa da Cafarnao. Io sapevo che potevo andare a bussare alla parrocchia di Cafarnao per chiedere ospitalità. Non solo, la sinagoga aveva la funzione del... Dico sinagoga e tutte queste cose valgono per il Tempio, eh? La sinagoga aveva la funzione di insegnamento. Quindi insegnava ai bambini, insegnava agli adulti. Quindi istruzione in senso largo. Un po' come sono state la nascita delle nostre università palatine, con i palazzi, oppure quelle vescovile, ma all'inizio il palazzo palatino e il palazzo vescovile coincidevano. Quindi le nostre università anche nascono all'ombra anche della nostra realtà cristiana, oppure considerate i grandi monasteri con la loro cultura, con tutto quello che hanno conservato. Quindi noi abbiamo anche preso da lì, bene, quello che oggi è una parrocchia. Quindi non c'è solo la funzione liturgica, c'è una funzione sociale non indifferente. Vi prego, questo per noi è chiaro, e penso che lo sia anche chiaro per la società in cui viviamo, che è cristiana, prevalentemente cristiana. È ecco, potremmo dire oggi con questa globalizzazione repentina, prevalentemente cristiana. Questo lo dobbiamo sempre dire, ci interessa a noi il credo, ma l'onestà sociale sì, la nostra è una società prevalentemente cristiana. Allora che cosa avviene? Quindi poi dal 500 è già mezzogiorno. Io non so come dobbiamo fare, cioè, che vi devo dire, a me è sembrato quasi un minuto dall'inizio e continuiamo un altro po', almeno ci fermiamo. Io non so che vogliamo fare, io vi dico sinceramente che lasciarvi così con noi, mi sa che con l'ultimo incontro, come, vabbè, finisco qua e poi ne parliamo. Allora 520-515 abbiamo l'opera di ricostruzione del tempio, e poi abbiamo c'è, quando viene fatta la ricostruzione, vedete qua si parla dell'opposizione dei samaritani. I samaritani erano rimasti lì nella vecchia Palestina, questi qua si oppongono, poi lo leggerete anche qui. Vedete, c'è un rapporto alla nota 84. Il rapporto tra i rimpatriati e i samaritani fu conflittuale. I samaritani, gli ebrei, diciamo così, che sono rimasti lì, che non sono andati in esilio, sì, in Samaria. Fu conflittuale sia perché i rimpatriati consideravano i samaritani una popolazione impura, sia perché i samaritani vedevano nella ricostruzione del Tempio un significato di indipendenza da parte dei giudei. Certo, l'opposizione fu così aspra da provocare la sospensione dei lavori del Tempio per l'intervento dei funzionari samaritani. Hanno fatto di tutto. Dal momento che in quel periodo la Giudea era una provincia dipendente da quella della Samaria. Ricostruite le mura sul tracciato delle vecchie mura del Tempio dei Re di Giuda, si passò alla fase di ripopolazione della città di Gerusalemme, grazie agli antichi elenchi dei rimpatriati. Ma queste cose ve le potete anche leggere. Poi che cosa succede? Nel 20° anno abbiamo il re Artaserse, re persiano, il 444, e abbiamo l'opera di Neemia che inaugura la sua prima missione. Poi nel 27° anno di Artaserse abbiamo poi la figura di Esdra che riorganizza la comunità giudaica. Va bene, stiamo andando proprio così a voli. Poi qui troverete questo riferimento al 132 a.C., l'opera di Gesù ben Sira. Il nome Gesù è diffuso, che era stato il Siracide, legato con il libro del Siracide, che era stato composto circa 60 anni prima e che poi è tradotto, e ce l'abbiamo noi in lingua greca, anche se poi sono state. Nel prologo del libro del Siracide si parla proprio di legge, di profeti e di altri scritti. Significa che già questa divisione della Bibbia ebraica in tre parti era codificata. Poi leggetevi qua altre cose che ci sono. Vado subito sotto. In sintesi, l'opera degli scribi post-esilici fu su diversi fronti. Anche qui raccogliere libri. Questa volta raccogliere libri, fate attenzione, non si parla più di tradizione orale. Post-esilica, di libri. Aggiornare le leggi e i racconti storici, assemblando oracoli profetici, aggiungendo passi interpretativi e con diverse fonti costituirono un solo libro. Comporre nuovi salmi e dare forma ai libri sapienziali, unificare il tutto sotto i nomi di Mosè come legislatore e sommo profeta. Torah, Mosè. Bene, gli hanno dato come autore di tutta la Torah. Autore dei salmi il re Davide e Salomone, per quanto riguarda tutta la saggezza che rimane poi lì nella Bibbia ebraica. Poi abbiamo il tempo dei Maccabei, che è necessario anche qui sottolinearlo, poi ci fermiamo, poi abbiamo alla fine la formazione vera e propria del canone ebraico e poi dovremo passare al canone cattolico. Allora, io sinceramente, cosa dite? Non lo so, io dovrei forse sentire anche Don Giovanni per chiederglielo.
Un altro giorno.
Aggiungiamo un'altra lezione, siete d'accordo?
Sì.
Un altro sabato lo aggiungiamo? Siete d'accordo?
Sì.
Perché io devo chiedere, giusto? Perché non è che possiamo andare ad oltre a questa ora, già mezzogiorno. Allora, aspettate, aspettate che vi do anche... Devo vedere un attimo il mio calendario. Oggi